Ecco carissimi, siamo qui per questa sesta domenica del tempo ordinario e abbiamo un Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme, dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete perché riderete, beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti, ma guai a voi ricchi perché avete già la vostra ricompensa. Guai a voi che ora siete sazi perché avrete fame, guai a voi che ora ridete perché sarete nel dolore e piangerete, guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore. Guai e benedizioni, ma questo pensate che in Matteo è. Questo è stato tramandato ai posteri come il discorso della montagna. Ora in Luca è il discorso della pianura. In quel tempo Gesù, disceso con i discepoli, si fermò in un luogo pianeggiante e lì pronunciò il discorso della montagna, che è conosciuto come il discorso della montagna. Allora, ci ritorneremo sopra. Voglio leggervi anche la prima lettura, che cari miei, dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Sarà come un tamerisco nella steppa, non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. Benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore ha la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici, non teme quando viene il caldo, e sue foglie rimangono verdi, nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutto. Allora, avete visto che qual è il filo rosso di queste letture? La prima lettura del profeta Geremia è veramente forte. È maledetto l'uomo che confida nell'uomo. E io mi ricordo padre Molinier in Francia diceva ancora più forte, ci andava ancora più deciso: Malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme et malheur à l'homme d'église qui met sa confiance en l'homme d'église. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e maledetto l'uomo di chiesa che confida nell'uomo di chiesa. Siamo tutti uomini peccatori, anzi stamattina c'era la prima lettura della messa di sabato, era quella del peccato originale di Adamo che ha peccato nel giardino. E noi siamo di natura adamica. Il battesimo, per fortuna, ci ha tolto il peccato originale, ma la natura è sempre un po' malandata. Allora, guardo un attimo questa prima lettura. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e mette nelle cose visibili il suo sostegno. Ma sapete che a livello naturale noi vediamo solo le cose visibili, le invisibili non le vediamo, non abbiamo occhi per vedere le cose invisibili. Quindi, naturalmente parlando, se viviamo nel naturale, ci appoggiamo su cose visibili, tangibili, redditizie e tutto quel che volete. Dobbiamo elevarci di livello per vedere le cose invisibili, per mettere la nostra fiducia nelle cose invisibili. Perché il Signore c'è, è molto più reale. Vi ho detto tante volte che invisibile non significa irreale. è molto più reale di noi, ma nel naturale noi vediamo, abbiamo bisogno di poggiare su qualcosa di visibile, di solido. E così si creano un sacco di dipendenze da cose materiali, perché abbiamo lo sguardo rivolto su queste e non alziamo abbastanza lo sguardo. Pensate, quella bellissima lettura agli Efesini, la lettera di San Paolo agli Efesini: benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Ecco la chiave di lettura. Dico, ma io, riflettendo su questa lettura, mi dicevo, ma come mai che non vediamo nessuno che proclama oh come sono benedetto, sentiamo piuttosto oh come sono sfortunato, io ho tutto di traverso, perché il Signore ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Nei cieli dobbiamo elevarci. Adamo, prima della caduta, era benedetto in terra. Il Signore Dio passeggiava nel giardino dell'Eden e conversava con lui, non aveva neanche bisogno di invocarlo, veniva di sua spontanea volontà, veniva prima ancora che Adamo lo invocasse, lo chiamasse. E mentre adesso, non so, a volte magari sentiamo qualcuno che dice, ma ho pregato e Dio non mi ascolta. Sì, ma tu come ti comporti? Se vivi una vita di peccato, non puoi pretendere di fare una preghiera che poi Dio sia lì. Dobbiamo vivere secondo la volontà di Dio. Allora lì faremo l'esperienza di ogni benedizione, ma nei cieli in Cristo. Se viviamo in Cristo riceviamo tutte queste benedizioni, ma se siamo avanti Cristo o fuori Cristo non facciamo l'esperienza di queste benedizioni. E vorrei darvi una chiave di lettura. Come deve essere il nostro rapporto con il Signore per fare l'esperienza di queste benedizioni, no? Gesù sappiamo che è il nostro Salvatore. Ci ha salvati, è morto in croce per noi, si è incarnato, insomma, per morire in croce per noi, ci ha salvati, eccetera, no? Ma se noi lo giudichiamo solo come Salvatore, dipendiamo da un sacco di altre cose. Sapete cosa deve essere il Signore perché noi dipendiamo da Lui e non dal visibile, dal tangibile? Deve essere il nostro Signore. Non basta sapere che è Salvatore, che 2000 anni fa è morto in croce e ci ha salvati. Deve essere mio Signore oggi. Cosa significa? Significa che deve regnare nella mia vita. Io devo dargli il controllo del... Io vi dico sempre, dategli il volante, oppure nel tandem lasciategli il primo posto, voi state dietro. È questo il difficile, è questo che l'uomo non fa. Sì, vuol riconoscere Gesù come Salvatore, ma poi vuol tenere il controllo della sua vita. La mia vita la gestisco io come mi pare e piace. Non gli lascia nessun volante al Signore. E così il Signore non è Signore della mia vita. È Signore oggettivamente, ma per me soggettivamente non lo è. E se Lui non è Signore, è solo Salvatore, io dipendo dalle cose visibili, materiali. Maledetto l'uomo che confida in queste cose, mette nelle cose visibili il suo sostegno, e benedetto l'uomo che confida nel Signore. Vedete, deve essere Signore, non solo Salvatore. Ci crediamo tutti che è Salvatore, ma non è difficile credere che è Salvatore, perché non implica una nostra capitolazione. Noi dobbiamo capitolare davanti a Lui. Signore, ti cedo il volante della mia vita, guida tu, dimmi tu cosa devo fare, dove devo andare, cosa devo dire, cosa non devo dire. Sii tu il padrone di tutto quello che ho, dei miei beni interni, esterni, tutto quanto. Gestiscili tu, te li do a te. Questo è proclamare il Signore e mettere la sua fiducia nel Signore. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, cioè io direi benedetto l'uomo che fa del Signore il suo Signore, non solo Salvatore, non solo crede in Lui come Salvatore. Allora così sì che dipenderemo da Dio. E come si fa a sapere quanto si dipende da Dio? Volete un test per sapere quanto dipendete da Dio? Quanto pregate? Quanto avete bisogno di pregare? Più avete bisogno di pregare, più significa che avete bisogno di Lui, di ritrovare la sua presenza, di agganciarvi a Lui, di connettervi, ecco, adesso si usa tanto il verbo connettersi, di connettervi. E più avrete il bisogno di connettervi a Lui, più sarete liberi riguardo alle cose. La preghiera è l'indice di livello di dipendenza da Dio e di conseguenza di libertà rispetto alle cose create. Perché, insomma, vediamo che sto secolo, la malattia del secolo qual è? La malattia del secolo è lo stress. Ah, sto fantomatico stress, ma che cos'è sto fantomatico stress che già solo a dirlo ti stressa? Come dicevo, lo stress è quella cosa che ti dice il medico quando non capisci che cosa tu abbia e ti liquida dicendo lei è troppo stressato. Allora, cos'è sto stress? Lo stress è l'ansia, la preoccupazione, il panico. Ma perché viene l'ansia? Ma perché viene la preoccupazione? Ma perché viene il panico? Ma perché c'è il pensiero sempre rivolto alle cose? I TG oggi dicono c'è la pensione, domani non c'è più. Se ci lasciamo guidare da queste cose, saremo sempre nell'ansia, nella preoccupazione, nel panico, nello stress. Da dove proviene questo fantomatico stress? Proviene dalle cose che si vedono e si sentono. Anche i TG riempiono di stress. Mentre la pace e la vittoria vengono dalle cose che non si vedono e non si sentono, cioè dalle cose spirituali, dall'immergerci nella preghiera che pacifica e ristora. Più guardi la TV, più devi trovare poi tempo per pregare, per scaricare l'ansia e lo stress accumulati. E quindi vedete come il rimedio alla nostra vita frenetica, alla nostra vita stressata, è proprio rifugiarci nel Signore, è proprio fare del Signore il Signore della nostra vita, non solo il Salvatore. Questo per quanto riguarda la prima lettura. Adesso guardiamo anche il Vangelo. Allora, il Signore sceso dalla montagna, questa volta fa il discorso in pianura, il discorso della montagna lo fa in pianura, e c'era gran folla dei suoi discepoli, gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme, dal litorale di Tiro e Sidone. Quindi era un momento solenne, un incontro internazionale, gran moltitudine, quindi c'erano apostoli, discepoli, gente da Gerusalemme, dalla Giudea che era al sud, dal litorale di Tiro e Sidone che sarebbe l'estero. Quindi fa un discorso universale, insomma, si indirizza a un discorso internazionale e fa un discorso che, cari miei, io non so se a voi fa lo stesso effetto, ma cioè se un uomo politico come programma per farsi eleggere dicesse questo, ma non avrebbe proprio neanche un voto, ma neanche l'ombra di un voto. Beati voi poveri, beati voi che ora avete fame, beati voi che piangete, beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, beati voi quando vi riterranno degli infami, rallegratevi in quel giorno. Oh, avete mai sentito un politico che si azzardasse a fare un discorso del genere? Non si azzarderà mai a fare un discorso del genere. E poi c'è il discorso contrapposto, ma guai a voi ricchi perché avete già ricevuto la vostra consolazione, guai a voi che ora siete sazi perché avrete fame, guai a voi che ora ridete perché sarete nel dolore, guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allora, sapete che conclusione ne ho tratto io? Ne ho tratto che siamo tutti in cerca di guai, vogliamo tutti questi guai. Sazi, ricchi, ridenti, e che gli uomini ci stimano e che gli uomini dicano bene di noi. Ma augurereste al più caro amico queste beatitudini? Beato vuol dire felice. Oh, ti auguro che tutti ti ritengano un infame, che tu sia odiato, che tu sia insultato, che... Allora, cerchiamo di capire, cioè, qui leggiamo le cose così come sono scritte, no? Allora, bisogna capire come interpretarle queste beatitudini, beato è sinonimo di felice, come capire se si può essere felici in quelle condizioni lì. Pensate che comunque questa pagina è proprio rivoluzionaria, già Pascal, il grande filosofo, matematico, anche mistico francese, riguardo a questa pagina diceva: il buon Gesù sa dire parole tremende. E questo discorso della montagna è il più rivoluzionario che ci sia, perché è completamente contro la mentalità dominante. Allora, io ho tratto questa conclusione, poi ognuno riflettendoci potrà trarne una sua. Davanti a questa pagina mi sono detta: il Signore non ci chiede mica di andarle a cercare queste beatitudini, non è che dobbiamo chiederle o desiderarle, non è questo che ci dice il Signore, non ce lo dice proprio. Il fatto è che la vita prima o poi ci penserà lei a presentarcele, si presenteranno nella nostra vita, fanno parte della vita. Allora, quando ci saranno, dobbiamo mettere in pratica quello che dice Gesù, che siamo beati. E io ho anche capito perché si è beati quando è così, perché se si è troppo circondati da approvazioni, ammirazioni, stima, abbiamo veramente la nostra consolazione da questo e non andiamo a cercare nel Signore, mentre invece quando riceviamo un torto, un offeso, eccetera, rientriamo in noi stessi e parliamo col Signore e riceviamo la nostra consolazione dal Signore. Il successo ci porta fuori da noi stessi, ci porta a mettere la nostra gioia in qualcosa che è al di fuori di noi stessi, mentre il contrario ci porta a rientrare in noi stessi per cercare il Signore. E allora lì troviamo Lui ed è il massimo che possiamo ricevere in fatto di benedizione, di beatitudine, di consolazione che il mondo non ci potrà mai dare. Quindi questo beati va capito in questo senso, che quando la vita ci presenterà una di queste situazioni, noi non dovremmo ritenerci sfortunati, maltrattati, incompresi, ma beati. Mi sembra che, capito così, perché sennò quel beati sembra quasi una presa in giro, beato quando ti insultano, quando ti trattano da infame, no. Ma poi non è questo che vuol dire il Signore, non è che dice andateveli a cercare. Quando vi capiteranno, perché tanto la vita ve li presenterà, e quindi queste cose vi capiteranno, allora ritenetevi beati, non sfortunati, non, soprattutto non abbandonati da Dio. Magari siete un po' abbandonati dagli uomini, ma avrete Dio, meno uomini più Dio, meno successo più intimità con Dio, meno riconoscimenti esterni, più comunione con Dio. Ecco, vedete la beatitudine in questo senso? Perché stamattina mi ha colpito, perché l'ho già trattato diverse volte, mi colpisce sempre. Nella messa, la prima lettura della messa di sabato di oggi era il Signore che si presenta nel giardino dopo che Adamo ha peccato e gli chiede dove sei. Sapete che conclusione si può trarre da questo? Ho sentito una volta una cosa molto interessante. Il peccato è il peccato originale, ma ogni peccato cosa fa? Cosa rompe? Rompe il rapporto tra l'uomo e Dio, ma non tra Dio e l'uomo. Allora, qui vediamo nella Genesi Adamo, che si nasconde, ha paura quando il Signore si presenta. Ma il Signore continua a presentarsi pur sapendo che aveva peccato. Viene, non è che gli volta le spalle, ha peccato, basta, finito, non ne voglio più sapere. Viene e lo interroga e gli chiede dove sei. Pare che in ebraico questa voce, il kol, la bat kol, è una vocina, è come un sussurro d'amore. L'uomo continua in questo chiedere dove sei, c'è ancora l'amore di Dio per l'uomo. È l'uomo che ha paura di Dio adesso. Quindi il peccato non rompe la relazione tra Dio e l'uomo, ma tra uomo e Dio. Ecco lo sbaglio che facciamo anche noi quando pecchiamo. Non osiamo più presentarci davanti a Dio. Pensiamo che Dio sia adirato, che Dio ce l'abbia con noi, mentre siamo noi che abbiamo elevato una barriera. Noi dobbiamo continuare andare verso il Signore, Dio continua a chiamarci. Il cuore di Dio è sempre rivolto verso l'uomo. È l'uomo che fa fatica a credere in questa fedeltà. Dio è sempre fedele. Dio non spegne il lucignolo fumigante, non spegne la canna incrinata. Quando non ne puoi più, ma magari anche a causa del tuo peccato, ti devi rivolgere a Dio, perché Dio non è lì per darti il colpo finale, ma per rialzarti. Abbiamo dei casi di grandi profeti, Elia stremato dalla lotta con Gesabele. A un certo punto, prendimi, Signore, perché non valgo nulla. Eppure aveva avuto tante vittorie. E allora il Signore, l'angelo del Signore, che vuol sempre dire il Signore, è lui che parla. Viene lui, Elia non ne poteva più, viene lui. Quando magari il volto può ridere, ma il cuore piange, il volto davanti agli altri ride, ma il cuore piange, allora il Signore viene. E viene, qua nella parabola della pecora perduta, cosa fa? La va a cercare e la porta nell'ovile? No, la porta a casa sua. Ci sono momenti in cui non puoi accettare niente da nessuno, e San Giovanni della Croce dice non inviarmi alcun messaggero, ma solo da Dio. Ecco le beatitudini. Quando senti che non puoi rivolgerti a nessuno al di fuori, ti rivolgi a Lui e lì trovi veramente la consolazione, trovi la benedizione, trovi la beatitudine. Anche quando vediamo qualcuno magari allontanarsi, non so come dire, magari anche allontanarsi dalla chiesa, così. Sapete che preghiera dobbiamo fare? Non andare noi a cercare, dargli una pacca sulla spalla, ma no, ma dai, ma non farci caso. No, dobbiamo dire: Signore, vai tu. Vai tu, tu solo lo puoi consolare, tu solo lo puoi riportare all'ovile, tu solo sai, hai le parole giuste. Ecco un modo in cui penso che si possano interpretare queste beatitudini. E vorrei raccontarvi un fatto, non vi racconto la storia, ma vi racconto un fatto veramente accaduto, che esemplifica un po' una di queste beatitudini quando siamo incompresi, quando siamo messi da parte. C'era in un monastero, questo ce lo raccontava Padre Moligni, c'era in un monastero una suora che si sentiva proprio la Cenerentola, insomma, si sentiva messa da parte, non si sentiva valorizzata, non si sentiva capita, e un giorno, per il colmo della sfortuna, ma Padre Moligni diceva, a volte c'è anche la provvidenza del nemico, passa davanti all'ufficio della superiora e sente queste parole rivolte a lei, tanto lei, questa qui non conta proprio nulla. È stato il colmo della ribellione, le pensava di tutte nel suo cuore e aveva anche deciso di lasciare la comunità, di andarsene, no? E mentre era proprio nel colmo della ribellione, vede il Signore le appare e lo vede crocifisso. A questo punto il predicatore faceva la domanda agli ascoltatori: vede Gesù crocifisso, secondo voi cosa le ha detto? Allora la maggior parte le ha detto così: ecco, guarda cosa non ho sofferto io per te, non puoi accettare un po' di questa incomprensione anche tu, vedendo tutto l'amore che ho avuto per te, eccetera. Non era assolutamente questa la cosa che le ha detto il Signore. Le ha detto quattro parole, quattro paroline. E le ha tolto ogni ribellione, ogni amarezza, anche ogni amarezza. L'amarezza è come dire, un'amarezza dentro che rimane, poi può creare anche delle infezioni, delle ferite spirituali che si infettano, l'amarezza. E queste quattro parole le hanno tolto ogni amarezza, ogni decisione di lasciare, ogni ribellione. Sapete cosa le ha detto? Tu conti per me. Straordinario, straordinario. Allora, noi lo possiamo prendere per ognuno di noi. Anche se non vediamo il Signore crocifisso, sappiamo che il Signore ci dice tu conti per me. Ma sapete qual è il pericolo quando c'è troppo successo, troppa approvazione, troppo. Siamo al di fuori di noi stessi, non le sentiamo queste parole perché come dire, ci nutriamo di questo successo, di questa approvazione che viene dal di fuori. E ci lascia tali e quali, anzi ci rende anche un po' peggiori, perché poi ci montiamo un po' la testa e crediamo di valere, magari molto di più di quello che valiamo, eccetera, eccetera. Direi che un'interpretazione delle beatitudini, perché non sia scioccante, potrebbe essere questa. Allora vorrei concludere una preghiera allo Spirito Santo, e la trovo bellissima. Spirito Santo, verità di Dio, mostra la tua aurora su questa mia anima. Parola di Dio e luce interiore, sveglia il mio spirito e rischiara la mia vista. Spirito Santo, amore di Dio, ardi in questo mio cuore, accendi ogni santo desiderio, consumami nel tuo puro fuoco. Spirito Santo, potenza di Dio, riempi e tempra questa mia volontà, fa che io viva rafforzato da te, che sopporti con coraggio ogni incomprensione, ogni insuccesso. Spirito Santo, pace di Dio, quieta questo mio irrequieto cuore, parla per calmare questo agitato mare che nella tua tranquillità si può placare. Spirito Santo, gioia di Dio, rallegra questo mio cuore, lungo cammini deserti io canto. Sorga o sorgente, sgorga senza fine. Ecco, carissimi, lascio questo spirito che rallegri sia la vostra gioia, la vostra consolazione, la vostra beatitudine. E quindi adesso ho concluso. Allora, se avete bisogno di chiarimenti, di domande, di libri, il numero è 335 338 75 53 847, lo ripeto perché mi dicono che lo dico troppo veloce, 338 75 53 847. Ecco carissimi, allora vi auguro una domenica piena di benedizioni e di beatitudini, cioè che il Signore vi dica: tu conti per me. E ciao a tutti.